Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Questo è Orizzonti Multimediali, lo riconoscete dalla sigla naturalmente che lo introduce, ed ormai una rubrica storica per cui avete veramente imparato a conoscerla bene. Torna nella sua posizione consueta il secondo mercoledì del mese ed è la rubrica a cura di Marino Attini, naturalmente di Invat nel senso più lato, ma di Marino Attini nel senso più specifico, che è già collegato con noi, al quale do il buon pomeriggio e ben trovato.
Buongiorno Chiara, ciao, buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti che oggi saranno veramente tanti. E oggi abbiamo veramente un menù nutritissimo nel nostro Orizzonti Multimediali, perché parleremo di Accessibility Days innanzitutto, questa evento che è diventato un eventone. Io me lo ricordo nei primi anni, così, quando il buon caro amico Sauro Cesaretti si addentrò in questa idea, è cresciuto in maniera esponenziale e ne sono veramente felice, e quindi sarà un piacere ospitare appunto gli amici di Accessibility Day. Ci sarà Sauro, ci sarà la Francesca Bianchi, poi avremo anche un maestro che dirigerà il concerto che ci sarà la sera, che ci racconterà anche di una tecnologia, una metodologia, ma veramente tante cose. E poi naturalmente non manca mai, ormai è il nostro personaggio sempre presente, il nostro Rocco Clementelli.
Il nostro personaggio, proprio la nostra mascotte quasi.
Lui è una mascotte, un personaggio, perché tra l'altro è l'autore delle ICT News, che sono sempre frizzanti e simpatici. E direi, se sei d'accordo Chiara, con un saluto alla regia, ovviamente gli amici che sono dietro al vetro.
Salutiamo Max e Alessio che ci stanno mandando in diretta. Ricordiamo molto velocemente solamente come ci si può come ci possono ascoltare, interagire con noi, chi ci sta ascoltando. Intanto c'è un video che sta andando in diretta sulla pagina di Facebook, quindi se avete delle domande a riguardo degli argomenti che stiamo facendo le potete scrivere direttamente sotto il video, oppure potete mandare una email a diretta@oic.it, o ancora c'è un numero WhatsApp che potete usare proprio per mandarci le vostre domande, i vostri pensieri, interagire con noi, che è il 371 38 944 96. Lo ripeto, 371 38 944 96, e qui potete mandare anche dei messaggi vocali, però che non siano troppo lunghi. Poi per ascoltarci c'è Alexa, anche perché se ascoltate la rubrica sulla tecnologia sapete usarle tutte le modalità, quindi avete un'app che si può scaricare ed è gratuita, avete Alexa, avete il sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, avete Facebook proprio per poter anche vedere il video. E allora, diciamo quello, ti ridò la parola e finisci quello che stavi per dire.
Perfetto, volevo salutare anche Annalisa Conte, che sarà con noi come ospite di Vivere in Casa Smart, la rubrica appunto che racconta un po' quello che succede tecnologicamente nelle case. Detto ciò, io direi che facciamo partire, come sempre, come da tradizione, il nostro ICT News.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. Eccoci qui, più scintillanti di Las Vegas, più glamour del Festival di Cannes, più tecnologici di Cape Canaveral. Siamo noi, quelli di Orizzonti Multimediali su Slash Radio Web. Oggi, come sempre, abbiamo un sommario super. La nostra rubrica Vivere in Casa Smart. Accessibility Days. Alexa, nuove modalità di abbinamento con i dispositivi. Ma andiamo con ordine. Il countdown è iniziato sulla piattaforma di Slash Radio Web e lanciamo le nostre ICT News, Information and Communications Technology. Rubrica Vivere in Casa Smart. continuiamo ad esplorare le case smart delle nostre socie, il secondo appuntamento della nostra smart rubrica, dove un'amica di Orizzonti Multimediali ci fa entrare in casa sua e ci mostra come usare un prodotto tecnologico smart. Accessibility Days 2023. Giovedì 18 e venerdì 19 maggio è diventato un appuntamento speciale, ormai il più grande evento italiano sull'accessibilità e l'inclusività delle tecnologie digitali. Avremo in collegamento i fautori dell'evento e presenteremo in anteprima mondiale la conferenza che vedrà partecipare per la prima volta INVAT, UICI, IRIFOR e Istituto dei Ciechi di Milano. Alexa, ancora tu! Oggi vi parleremo di come abbinare un dispositivo con il nuovo sistema Frustration Free Setup, in attesa che Matter rivoluziona la domotica. In che modo? Orizzonti Multimediali non si smentisce mai. Le sue puntate sono sempre pienissime di tante news gustose e appetitose come un cestino di fragole, rosse e dolcissime. Cominciamo a gustarcele una alla volta passando il cestino a Chiara e Marino, augurandovi un dolcissimo ascolto. Alexa, metti la panna sulle fragole.
Addirittura la panna sulle
e
fragole.
Qui abbiamo scatenato
la
il
voglio
mondo,
vedere, la voglio vedere, non ci credo mica, Rocco, che questa Alexa abbia anche questa capacità. Anche perché se
vedrai. Ci arriviamo.
Buonasera. No, a me mi serve una e pulisce casa e fai lavatrici perché io non riesco a fare niente. Quindi fatemelo sapere quando ce l'abbiamo, così io mi attrezzo, grazie.
Ci saremo come te.
Va bene, io ci sto, guarda, tutti i test, che volete, basta che mi sistema a casa. Vai, lascio parola a voi.
Bene, allora cominciamo con Accessibility Days. Io darei la parola al nostro Sauro Cesaretti, che è un po' uno dei papà di questa manifestazione, per iniziare un attimino a raccontarci l'Accessibility Days di quest'anno. Ciao Sauro,
buon pomeriggio, ciao Marino, ciao a tutti, ciao Chiara.
Ciao.
Allora, intanto ringrazio Marino, ringrazio tutti, ringrazio Luigi per averci dato anche quest'anno l'opportunità di presentare l'evento Accessibility Days. E quest'anno, dopo l'edizione del 2022, dove siamo stati ospiti all'Istituto dei Ciechi, e non poteva mancare Roma, perché comunque la caratteristica itinerante dell'evento ormai da qualche anno, dopo dalle prime edizioni, poi siamo stati online e poi tornati in presenza, abbiamo proseguito con l'evento in modo itinerante, e quindi quest'anno abbiamo voluto portarlo nella capitale e saremmo ospiti il 18 e il 19 maggio, quindi la prossima settimana, presso l'edificio Marco Polo dell'Università La Sapienza, con due giornate molto ricche, un programma molto ricco, dove già anticipato Marino, ci sarà ospite anche INVAT, UICI e tutte le realtà che da sempre, dalla prima edizione, ci sono state a fianco e hanno creduto veramente nell'idea, nel progetto. Quindi quest'anno, come abbiamo anticipato prima, poi approfondiremo, ci sarà come esperienza, l'abbiamo definita esperienza sensoriale. Noi ogni anno abbiamo cercato di mettere all'interno del programma un'esperienza sensoriale da far vivere ai partecipanti, e quest'anno avremo il grande piacere di ospitare il concerto della Blind International Orchestra, di cui il maestro Santoloci poi ci racconterà di questo bellissimo progetto. E quindi io, c'è Francesca Sbianchi, la nostra vicepresidente, che magari può illustrarci un po' tutte le novità principali di questa edizione.
Questa manifestazione. Marino. Sì. Certo, certo, anzi passerei subito la parola a Francesca, che poi la ricordiamo anche l'anno scorso, super disinvolta sul palco appunto del prestigioso istituto dei ciechi di Milano, per cui assolutamente a suo agio e per cui quest'anno ancora meglio. Francesca, ciao, a te la parola.
Ciao Francesca.
Ciao, ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Buon pomeriggio, ben trovata.
Oggi sono qua in questa veste differente, ma insomma trovandomi a casa, perché l'Unione insomma è la nostra casa, dico a Marino che facciamo un po' una confidenza, il keynote la sera prima alle ore 2 di notte mi hanno detto: ma Francesca, lo conduci tu il keynote d'apertura? E io, ma veramente, non mi preparavo per l'evento, comunque.
Quindi, beh, allora dopo i complimenti, perché sei andata benissimo.
Insomma, la paura, tutte quelle persone, la Sala Barozzi, è stato l'anno scorso è stato davvero emozionante. Penso che per le persone che hanno avuto l'opportunità di essere in presenza, lo ricordiamo tutti con tanta gioia. È stato un evento davvero dopo il Covid che ci ha riportato finalmente a fare rete per i temi quelli importanti, l'accessibilità che per tutti noi è così fondamentale. Per non rubare troppo tempo agli altri, quest'anno dico che è confermata la struttura dello scorso anno, quindi avremo le tre sessioni in parallelo che saranno trasmesse sia in presenza che a distanza, e avremo l'opportunità anche di offrire in modo accessibile questi contenuti alle persone sorde o ipoacusiche, grazie anche alla sottotitolazione manuale e all'interpretazione in lingua italiana dei segni. È un investimento importante da parte di Accessibility Days, che può essere realizzato anche grazie e soprattutto al sostegno degli sponsor, così come Unione, INVAT, IRIFOR, Istituto dei Ciechi di Milano, ma che danno proprio un senso di inclusività e di piena partecipazione da parte di tutti. Oltre a queste tre sessioni, che appunto saranno anche trasmesse online, e Marino, vuoi dirlo tu, vuoi dare tu questo spoiler rispetto anche a un'altra opportunità oltre all'online, perché ce l'eravamo un po' detti, immagino che lo puoi fare tu questo lancio, giusto?
Sì, noi coinvolgeremo sicuramente SLES Radio Web per la diretta sicuramente di alcuni eventi, ma comunque seguirà sicuramente la manifestazione, perché naturalmente è giusto che sia così.
E quindi insomma ci sarà Slash Radio, ci sarà insomma la possibilità anche per tutte le persone che ci seguono da casa attraverso Alexa di poterci seguire, e invece poi ci sono dei contenuti che sono un pochino più legati a una presenza fisica, che sono i workshop. Ci saranno tre sale dedicate a workshop, che sono momenti di lavoro proprio più operativi per sporcarsi un po' le mani, no? Come si dice in gergo, sulle tematiche legate all'accessibilità. Oltre a questi tre sale, che sempre in parallelo sia giovedì che venerdì lavoreranno proprio in modo pragmatico, con un computer, con tutti gli strumenti di accessibilità, dispositivi, ci sarà, come ha detto Sauro, anche la possibilità di seguirci al concerto. Un concerto che per chi si trova a Roma sarà sicuramente una bellissima esperienza. Esperienza legata all'accessibilità della musica, perché dopo ne parlerà il direttore dell'orchestra, che ci farà un saluto. È un ambito sul quale ancora c'è tanto da fare per promuovere una piena partecipazione dei nostri maestri, dei nostri professionisti con disabilità visiva. Per quanto riguarda le presenze e i temi che potrete ascoltare, su cui potrete mettervi, no, anche in relazione in rete, facendo domande, promuovendo spunti di riflessioni. Quest'anno l'agenda forse si può definire anche più ricca dello scorso anno. Abbiamo la conferma del Dipartimento per la Transizione Digitale che ci parlerà del design system del paese, delle interfacce pubbliche. Avremo Roberto Scano, che è uno dei massimi esperti di accessibilità, riconosciuto anche a livello internazionale, che sarà con noi tutta la giornata del giovedì e che parlerà degli standard del futuro legati all'accessibilità. E poi ci sarà, in un momento che per noi è un pochino più frizzante, giocoso, che è lo spritz con Roberto Scano. Un momento in cui...
Molto capito? Tecnologico questo, lo so fare anch'io.
Chiara, se vieni a fare qualche
accessibile.
Domanda...
Certo, molto accessibile.
Certo, ma là lo spritz lo offriremo solo a quelli che faranno le domande veramente intelligenti, veramente brillanti. Invece... se volete venirci a trovare, ci sarà un momento anche proprio dedicato, finale, di festa, di più giocoso, più gioioso, che è proprio l'aperitivo consueto, come ogni anno, che viene offerto da Accessibility Days, in cui si farà un po' quello che in ambito internazionale chiamiamo un po' il debriefing, no? Uh-huh. Quindi raccontarci, parlare come è andato l'evento in un modo molto più informale, colloquiale e raccogliere spunti per migliorare, per provare a costruire un evento che sia sempre migliore. Oltre all'Unione e agli enti collegati all'Unione, ci saranno anche altre associazioni che si occupano di disabilità. Abbiamo la presenza di AID, Associazione Italiana per la Dislessia, Ente Nazionale Sordi con il Consiglio Regionale del Lazio. Avremo una presenza importante anche di aziende, Microsoft, Google, la conferma di Salesforce, Auticon, Team, ma ne ho citate alcune, ma veramente faccio un torto ad altri, insomma. Sicuramente verrà accesa l'attenzione su due momenti particolari. In questa sede ve ne svelo solo uno perché è di particolare interesse per noi persone con disabilità visiva. Ci sarà una tavola rotonda legata all'accessibilità dei contenuti in media audiovisivi. È un work in progress, abbiamo già due conferme davvero importanti di provider nazionali con anche caratura internazionale, e stiamo lavorando per concludere la terza e sarà un bel momento per sederci tutti lì e promuovere un'accessibilità sempre più grande delle tecnologie di quello che fa riferimento ai contenuti media audiovisivi. Io ho cercato di fare, Marino, una carrellata veloce per
bravissima Francesca. Nel frattempo, tra l'altro, si è collegato anche il maestro Santalocci, visto che abbiamo parlato prima proprio di questo. Io, se sei d'accordo, gli darei subito la parola per raccontare questa esperienza estremamente interessante. Innanzitutto, buongiorno e grazie di essere intervenuto con noi, maestro Santalocci.
Ci sente?
C'è ancora il microfono chiuso.
Ah, ok, no, appunto, ricordiamoci di smutare.
Vediamo un po'.
Forse ancora non è...
Vediamo se tante volte...
Vabbè, in attesa io direi...
Lo vedo collegato, comunque sì, si deve smutare.
Sì, è collegato, ma il microfono spento però.
Esatto, si deve solo smutare.
Quindi non
va
riusciamo
bene.
A riesci... sentirlo però.
Esatto, quando riesce a intervenire...
Ok, quando riesce a intervenire, fermiamo
parola.
Subito.
Certo.
Allora, all'interno di Accessibility Days ci sarà una cosa veramente, secondo me, bellissima, ossia l'unione fa la forza e fa la squadra. Questo un po'. Ci sarà un evento alle ore 12 del primo giorno, poi se Francesca o Sauro mi aiutano a dare l'identificazione della location, se la sanno già appunto.
Vuoi la sala? Il numero
sì.
Della sala? Ah, ok,
sì.
Te lo dico subito, assolutamente sì, è track 2.
Track 2, perfetto. Alle ore 12, giovedì, ci sarà questo incontro, questa conferenza, chiamiamola, che unisce quattro realtà, ben quattro realtà: l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'IRIFOR, l'INVAT e l'Istituto per Ciechi di Milano. Questi quattro in realtà si presentano assieme per darvi un concentrato di quelle che sono le attività che si stanno portando avanti sui temi dell'accessibilità, che queste quattro realtà anche assieme, e questo è bellissimo, stanno portando avanti sul tema dell'accessibilità. Per cui ci sono centinaia di posti, vi invito fin da subito a prendere posto, a prenotarvi, in modo tale che questa cosa possa essere seguita da tutti, e nello stesso tempo, oltretutto, c'è anche la possibilità di seguirla via web. Quindi sul sito dell'Accessibility Days trovate tutte le informazioni. Non so, Francesca, se devo aggiungere ancora qualcosa, ma penso che abbiamo detto.
Allora, ho visto che Alfredo, il dottor...
Sì, dovrei essere collegato.
Sì, sì, adesso collegato, sì, adesso. Sì, infatti, infatti, infatti.
Buonasera, Alfredo.
Buonasera, buonasera. Allora, ci racconti questa esperienza, come sarà questo concerto, soprattutto questa tecnica molto particolare, che è di sincronizzazione, se vogliamo, di gestione. Prego.
Sì, la Blind è la prima orchestra, penso al mondo, sono abbastanza convinto di questo, che suona concerti, sinfonie e che accoglie musicisti non vedenti e ipovedenti. Tutto nasce un anno fa, ho avuto questa intuizione, pensando a come si potessero integrare, accogliere musicisti ciechi ipovedenti all'interno di un'orchestra di tipo tradizionale, perché il problema fondamentale è che il direttore di un'orchestra, che modula il tempo, le dinamiche, l'espressione attraverso il gesto della mano, la bacchetta o lo sguardo, naturalmente non avendo a disposizione nessun rapporto visivo con il musicista non vedente, mi sono detto: come facciamo ad aggirarlo? Bene, è semplice, mi sono detto, io ci parlo con i musicisti che non mi vedono, per cui io mi doto di un microfono, ai musicisti che non mi vedono do un auricolare, e attraverso questo, diciamo, questo strumento che è audio piuttosto che video, io comunico tutto quello che agli altri che mi vedono, io comunico, come dicevo, attraverso la bacchetta, il gesto e lo sguardo. È un po' un uovo di Colombo, però devo dire che nessuno ci aveva pensato fino a questo momento. Questo naturalmente a me fa molto piacere, perché permettiamo per la prima volta a dei musicisti bravi, di talento, perché la Blind è composta da musicisti straordinari, giovanissimi e giovani di grande talento, sia in ambito classico che in ambito jazzistico, e questo naturalmente ci permette di presentare un programma musicale come quello che presenteremo il 18, nel quale proponiamo autori che vanno da Vivaldi a Mozart, Bach e Gounod, ma fino al repertorio moderno, o Fortuna da Carmina Burana, per fare un esempio, e poi dei pezzi jazz con l'improvvisazione. Qui io il titolo di questo concerto l'ho pensato Allegro con Fuoco, perché ecco, le esibizioni della Blind hanno veramente Allegro, perché sono moltissimi brani in tempo allegro, ma anche perché deve esprimere allegria questo nostro concerto, e con fuoco, perché veramente il fuoco che riescono a mettere i musicisti non vedenti all'interno delle nostre esibizioni sono una cosa veramente unica.
Beh, mi sembra una cosa, oltre che straordinaria, ma anche giustamente un'esperienza unica, sia per chi ascolta ma anche per chi ha l'opportunità appunto di esibirsi. Quindi è veramente un uovo di Colombo, sì, un'idea semplice, però credo ci sia una grande preparazione proprio su come passare queste informazioni, su come comunicare con i musicisti, suppongo.
È un grande lavoro, perché il concerto è un momento prodotto finale c'è un grande lavoro di preparazione preliminare, sia attraverso l'apprendimento dei gispartiti, perché il musicista non vedente, non, quasi nessuno legge il braille musicale, che è molto più complicato del braille letterario, e quindi il musicista non vedente può ricorrere soltanto all'orecchio, e quindi dobbiamo fare tutto il lavoro su tracce audio specifiche musicista per musicista. E poi naturalmente sta a me, nel momento in cui ci troviamo a fare le prove in orchestra, a concertare il brano, a dare le indicazioni ad ognuno di loro in base all'esigenza specifica musicale. Quindi c'è un grande lavoro dietro.
Benissimo, maestro, la ringraziamo perché è stato un intervento molto, molto interessante, e sicuramente invitiamo le persone, anche perché se non erro i posti sono limitati, quindi c'è un link per la prenotazione, mi pare che il biglietto sia di 5 euro e quindi diciamo è un importo simbolico, però il valore intrinseco della cosa è molto, molto alto. Quindi in bocca al lupo a lei e a tutti i musicisti per questa bellissima iniziativa.
Grazie. Vero, in bocca al lupo.
Allora, ritorniamo a noi, siamo in abbastanza bene in tabella di marcia. Io concludo ancora una cosa, aggiungo che non ho ancora svelato nemmeno agli organizzatori dell'Accessibility Days. Ovviamente nel programma che, come dicevo prima, verrà svolto in questa ora di intervento comune tra Unione Ciechi, INVAT, IRIFOR e Istituto dei Ciechi di Milano, avremo parecchi argomenti, ognuno presenterà un paio di argomenti, in particolare l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presenterà in anteprima La città del presente. Cos'è La città del presente? È un libro che, di cui io sono stato il coordinatore del progetto.
C'è qualcuno che ha...
Annalisa, il microfono aperto.
Esatto, il microfono aperto.
Se gentilmente la può chiudere.
Sì, si sovrappongono.
Ecco fatto, perfetto.
Perfetto, grazie.
Allora, dicevo, La città del presente è un libro di cui parleremo ampiamente anche su Sles Radio, che è il risultato del gruppo di lavoro 4, risultato di un anno e mezzo di attività nel mettere assieme tutto quello che sono le visioni progettuali per dare una buona accessibilità nella vita quotidiana, soprattutto nell'ambiente urbano, nei locali pubblici, nei negozi, nei ristoranti, un po' dappertutto. E quindi abbiamo raccolto non tanto delle regole, ma abbiamo raccolto proprio delle informazioni pratiche da dare in pasto ovviamente ai progettisti, agli ingegneri, a quelli che poi svilupperanno tutte queste cose. Per cui ci sarà la possibilità di vedere il libro, anche ovviamente il libro è stato stampato in nero perché è riservato agli addetti lavori, però ci sarà anche la versione web di cui si sta occupando Barbara Leporini, che sarà oltretutto interattiva, per cui assolutamente accessibile, in modo tale che il libro possa essere gustato da tutti. Questa sarà la principale novità. Poi ovviamente presenteremo anche in anteprima, invece come INVAT, la skill del libro parlato in voce, su cui stiamo portando avanti la sperimentazione, che presto sarà a disposizione, un po' come è stata Edicola in voce nel mese di novembre. E quindi anche lì poi parleremo dei post accessibili, e poi invece per quanto riguarda IRIFOR ci sarà anche una sessione interessante proprio sull'etichettatura, assieme ai grandi marchi come Dash per esempio, che dovrebbe anche intervenire. E poi ci sarà una sessione invece su cui parlerà l'Istituto dei Ciechi di Milano, di tutte le attività che stanno facendo e che hanno sempre fatto, insomma, storicamente direi, su questo fronte. Sarà curata da Franco Lisi. Invece poi avremo anche un punto espositivo, chiamiamolo, sul quale punto espositivo stiamo organizzando anche con ABI e con Bancomat la possibilità di, vediamo se ci riusciamo, di provare, di testare il Bancomat Touch, il Post Touch, quindi quello che crea un po' tanta criticità a noi, e nello stesso tempo ci sarà il libro e vediamo se riusciamo anche ad allestire una postazione con Alexa, sarà un po' più difficile perché c'è anche un problema di logistica, di rumori, di spazi, eccetera, eccetera. Comunque vi invitiamo ovviamente giovedì alle ore 12 per questa sessione di squadra, chiamiamola così. Ecco, bene, direi che io chiuderei il cerchio se vuoi dire ancora qualche cosa a Sauro oppure a Francesca, perché poi proseguiamo invece con la nostra Annalisa, che è collegata per appunto raccontarci la vita in casa smart. Sentiamo un po', Sauro.
Io non mi resta che rinnovare l'invito, sia per quanto riguarda l'evento, sia per quanto riguarda anche l'esperienza del concerto che il maestro Santoroci ha descritto in maniera proprio meravigliosa. E quindi ecco, non mi resta che invitarvi a partecipare, e spero di incontrarci tutti quanti a Roma il 18 e il 19.
Perfetto,
grazie
Marino, e soprattutto un grande bocca al lupo a Sauro, mi raccomando,
grazie
a Francesca e a tutti gli altri.
Grazie per la vostra vicinanza, e a giovedì prossimo.
Perfetto,
ciao,
grazie
Francesca,
ragazzi.
Ciao Sauro.
Allora, io passo la parola a Rocco per quanto riguarda invece il nostro angolo della domotica in casa.
Vai, allora. Rocco. Sì, buonasera a tutti.
Ciao Rocco.
Mamma mia, quanta roba.
Sì. Ho detto un menù molto, molto completo.
Molto ricco, sì, sì.
Assaggini avevamo.
Assaggini, infatti. Dopo le fragole ci stanno.
Esatto.
Allora, oggi vi presento Annalisa, la nostra amica di Casa Smart, quindi una domotica. Oggi ci parlerà come utilizzare Alexa appunto per leggersi un audiolibro di Audible, visto che tu già hai anticipato anche la prossima skill, così mi hai fatto lo spoiler per la rubrica. Annalisa, ci sei?
Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Ciao,
ciao
Rocco.
Annalisa.
Ciao
a tutti.
Ciao Annalisa, buongiorno a te.
Buongiorno a tutti.
Allora. Ci puoi illustrare in parole semplici come fai tu per gestire un audiolibro con Alexa?
Allora, per gestire un audiolibro con Alexa è molto semplice. Allora, innanzitutto bisogna scaricarsi l'applicazione di Audible, che è un'applicazione, è una piattaforma della famiglia Amazon comunque. Quindi la prima cosa importante è logarsi o con un account che già abbiamo di Amazon, o comunque crearsi un account. Una volta che si ha a disposizione l'applicazione è semplicissimo. Basta chiedere, se lo vogliamo ascoltare da Alexa, basta chiedere ad Alexa di scaricarci il libro in questione, però prima bisogna agire dall'applicazione, che è gestibilissima in tutti i suoi punti, quindi facilissima per noi non vedenti. Quindi bisogna ricercare innanzitutto il libro che ci interessa, e questa cosa si può fare andando sull'applicazione, cliccando sul tasto cerca, e la ricerca può essere fatta o in base all'autore che ci interessa, oppure in base anche al lettore o al titolo del libro, o mettendo anche una parola chiave del titolo che ci interessa. Faccio un esempio: vogliamo cercare un libro di Maurizio De Giovanni che si intitola L'equazione del cuore, possiamo mettere anche la parola cuore e sicuramente ci verrà fuori quel libro. Quindi la ricerca è molto molto semplice. Una volta cercato il libro e scelto il libro, quindi scaricato sulla libreria, e troveremo proprio entrando nei dettagli di quel libro la voce scarica, e ritroveremo molto semplicemente il libro all'interno della libreria sull'applicazione Audible, perché ci sono quattro voci molto semplici, una della quale è appunto libreria. Troveremo questo libro tra l'elenco, e per ascoltarlo da Alexa basterà la prima volta chiederle di riprodurre quel libro e dire il titolo, ma per le volte successive, quindi fino a che stiamo leggendo lo stesso libro, basterà chiederle di leggere, quindi dire Alexa leggi, e lei ci riproporrà il libro nello stesso punto in cui l'abbiamo lasciato la volta prima. Quindi è molto molto semplice.
Bene.
E poi si può anche andare avanti e indietro, giusto?
Sì, sì. Allora, quando si agisce da Alexa è semplicissimo, basta chiederle di andare avanti di capitolo in capitolo, di qualche minuto tornare indietro se non abbiamo capito qualcosa, di andare avanti anche di pochi secondi, quindi è semplicissimo. Stessa cosa si può comunque fare dall'applicazione, c'è una parte dell'applicazione in cui si può semplicemente gestire appunto il tempo, quindi decidere anche di mettere un timer sia dall'applicazione che chiedendo l'Alexa, magari ascoltiamo un libro prima di andare a dormire, possiamo chiederle di interrompere.
Ecco, questo è il caso mio.
Ah, sì,
regolarmente che mentre ascolto gli audiolibri.
Mezz'ora. Quindi anche questo è molto.
Sentiamo che salta, non so perché, la sentiamo a tratti.
Sì, infatti, non ho sentito la domanda perché per un attimo non sentivo più nulla.
No, non era una domanda, affermavo solo il fatto che il timer è una cosa che io uso abitualmente, perché sennò mi addormenta dopo un po' che ascolto l'audiolibro, ma è un problema mio.
Sì, ma succede, è probabile che accada questo, insomma. Però, insomma, Alexa, ecco, aiuta in questo.
C'è la possibilità di mettere un segnalibro? Perché nella,
sì,
ecco,
sì.
Infatti, nell'applicazione normale per non vedenti c'è.
Allora, nell'applicazione c'è comunque la possibilità, ma in genere, sempre così, non ritorna indietro il libro. Ascoltato da Alexa l'audiolibro, chiaramente, né ascoltato da Alexa e neanche ascoltato direttamente da Audible. Noi possiamo anche riprenderlo dopo un mese, ma lo ritroveremo esattamente nel punto in cui stava, anche se non abbiamo inserito un audiolibro, un segnalibro che comunque si può inserire.
Che poi se vogliamo torniamo indietro comunque, perché se uno vuole riascoltarsi il capitolo.
Sì, possiamo. Esattamente, possiamo tornare indietro anche di un capitolo per magari riprendere l'ultima parte ascoltata, quindi è veramente molto, molto semplice e gestibile soprattutto, in
Bene,
tutte le sue parti, l'applicazione è veramente gestibile in tutte le sue parti.
Ecco, questo è importante, è una conferma che naturalmente Amazon dal punto di vista dell'accessibilità è sempre con noi, sempre attenta a questa cosa, per noi è fondamentale, quindi... mi pare che ci sia anche la possibilità, peraltro, di provare Audible per un mese gratuitamente prima di decidere se uno vuole acquistarlo. E chiaramente è un'opportunità in più, non c'è. L'ho sempre detto e lo ribadisco anche quando abbiamo deciso di fare l'applicazione per rendere fruibile attraverso l'assistente vocale tutta la nostra grandissima e preziosa biblioteca vocale. Per carità, anzi, loro si sono resi disponibili e hanno addirittura finanziato parte del progetto, quindi non possiamo che esserne grati di questa cosa, e avere più opportunità è sempre una cosa che giustamente deve esserci. Bene, Annalisa, ti ringraziamo per il tuo intervento, ti auguriamo una buona lettura.
Grazie, grazie, assolutamente grazie a voi per l'invito soprattutto.
No, grazie a te, ci mancherebbe, anzi. Ecco, ringraziamo anche Rocco che cura ogni mese questi flash attraverso il suo blog, attraverso il suo diciamo gruppo Casa Smart, e quindi ci tiene anche non solo informati, ma attraverso le voci proprio dei protagonisti, direi è importante sentirli. Allora Rocco, andiamo avanti sempre con il discorso Amazon, invece, per quanto riguarda la configurazione e la semplificazione delle configurazioni domotiche. Soprattutto quello che è importante, l'abbiamo accennato più volte, è riuscire ad arrivare a un punto di standardizzazione delle cose. Questo sì. È sempre un grosso vantaggio, e sembra che pian piano, dopo tanti anni di costi esagerati, di standard diversi, eccetera, eccetera, si stia arrivando a un punto comune. Raccontaci tu questa bella cosa.
Sì, allora, innanzitutto vi volevo parlare del Free Frustration Setup, Sembra un nome un po' strano per definire una configurazione di un dispositivo, però sostanzialmente è quello di semplificare la possibilità di abbinare un qualsiasi dispositivo domotico, quindi una lampadina, una presa, un telecomando smart ad Alexa, senza fare quei passaggi complicati e a volte frustranti, proprio nel vero senso della parola, perché molto spesso capita che non si riesce a connettere per qualche motivo. Hanno creato, sotto consiglio di Amazon, i suoi fornitori di dispositivi che si abbinano appunto alla nostra amica qui Alexa, hanno creato una modalità molto semplice. In pratica, quando si va ad acquistare un prodotto, come lo fa già con gli Echo Dot e quant'altro, il sistema Amazon ci chiederà se vogliamo o meno utilizzarla per noi. In questo caso il dispositivo viene già configurato, viene preconfigurato, e quindi quando arriva a casa noi dobbiamo fare semplicemente un collegamento elettrico, cercare nell'applicazione il dispositivo che viene rilevato in automatico e in due semplici passaggi è abbinato ad Alexa. E diciamo, questo è il primo step. Alcune aziende hanno già, tipo la TD-Link per esempio, ha già provveduto a effettuare questa modalità sui suoi nuovi dispositivi, e altre aziende si stanno accodando, perché comunque è davvero, in alcuni casi è davvero antipatico arrivare a configurare. Se non si ha un po' di dimestichezza diventa difficile. E detto questo, ci sta il nuovo protocollo Matter che sta arrivando ormai in realtà, e praticamente hanno fatto un po' quello che è stato fatto con la USB, no? Quando si sono messi d'accordo un po' tutti i produttori di computer a creare uno standard unico per poter gestire un po' più in semplicità le connessioni tra i vari dispositivi, quindi le chiavette, hard disk e quant'altro. E la stessa cosa si sta facendo un po' con la domotica. Hanno creato questo protocollo unico che permetterà di gestire insieme, o meglio, gestire da qualsiasi app, qualsiasi dispositivo, mi spiego meglio. Se noi acquistiamo una lavatrice, che ne so, Samsung, o un'asciugatrice, insomma, qualsiasi dispositivo che sia Samsung, dobbiamo usare l'app SmartThings per poterla gestire. Potrebbe capitarci un aggiornamento ostico o un malfunzionamento per qualche motivo dell'applicazione, e noi praticamente la lavatrice diventa un po' meno usabile per quanto ci riguarda. Con il protocollo Matter tutti gli elettrodomestici dialogano con gli altri elettrodomestici e con le app degli altri. Quindi se io ho una lavatrice Samsung, una asciugatrice Bosch e una lavastoviglie Candy, devo avere tre applicazioni. Con l'arrivo di questo protocollo ne basterà una. A noi la scelta, nel senso che saranno tutte interattive, potranno interagire tutte con tutte. Quindi, utilizzando l'applicazione, per esempio, dell'ILG, che io la conosco meglio, mi è più simpatica, posso gestire la lavatrice, che è Samsung, posso gestire l'asciugatrice Bosch e posso gestire la lavastoviglie Candy. Se un domani l'app della LG non mi piace più, oppure non, in quel momento non è accessibile per un aggiornamento sbagliato, uso quello della Bosch. Questo a noi ci fa tanto piacere, perché comunque finalmente non avremo quei mal di testa quando l'app per uno sbaglio o perché hanno prestato poca attenzione diventa inaccessibile. Quindi per poter risolvere il problema dobbiamo aspettare al prossimo aggiornamento, come ad esempio è successo con le friggitrici della Proscenic, che per un certo periodo l'app era diventata inaccessibile, quindi non si poteva fare più il fritto misto. Con questo nuovo protocollo che ho già visto nei supermercati, ad esempio lavatrici Bosch, lavatrici Samsung, dove c'è la scheda tecnica c'è scritto protocollo Matter, quindi già sono arrivate, e questo secondo me è un grosso passo avanti ma anche per i costi stessi, perché a questo punto si potrà utilizzare in maniera più semplice un dispositivo e quindi magari proprio per lo sviluppo di un'applicazione per le aziende stesse, magari utilizzando gli stessi schemi di un'altra azienda, i costi saranno più bassi, probabilmente.
Beh, questa l'esempio che hai fatto tu dell'USB è un esempio importantissimo, perché se ricordate si è rivelata non soltanto per il collegamento ai personal computer, nel senso che con il protocollo PC98 che era stato fatto su idea di Intel, tutte le altre case si sono adeguate, perché Intel allora era l'azienda leader unica che produceva i microprocessori, e poi successivamente non ce ne siamo accorti, ma anche i nostri alimentatori, che erano tutti di tipo diverso, sono diventati tutti con i più 5 volt e quindi tutti con lo standard USB, di solito per un micro USB o mini USB, ma sempre di USB si tratta. E la stessa cosa la stiamo vedendo proprio con queste nuove standardizzazioni della domotica, che naturalmente permette in maniera molto semplice di collegare direttamente un dispositivo. Diciamo che comunque dopo il collegamento elettrico credo ci sia la classica pressione del tasto per tot secondi, perché
sì, vabbè, per attivare
però, wifi. Però ci fermiamo lì, non è che dobbiamo ogni volta smanettare con manuali, con menu, con altre cose.
No,
secondo me questo porterà anche persone più scettiche ad avvicinarsi a questo tipo di tecnologia.
Poi questo di solito quando un cambiamento ha successo è perché poi c'è la volontà di tutti. Qui sono stati un po' i grossi colossi, Samsung, LG, Bosch, che hanno pensato, dice, ma vediamo di risolvere un po' questo problema, perché ognuno tira l'acqua al proprio mulino, poi alla fine l'importante è che l'acqua del mulino sia disponibile per tutti, no?
Eh beh, certo, logico, no? Beh, lì ci sono degli interessi, degli accordi commerciali non indifferenti, che chiaramente implicano tutta una serie di eventi e di situazioni un pochettino particolari.
Io infatti darei un consiglio a chi deve acquistare un nuovo elettrodomestico in questo periodo e a chi ha necessità, insomma, di prendere una lavatrice, un qualsiasi, insomma, elettrodomestico, di verificare se è già predisposto con il protocollo Matter, perché acquistiamo un prodotto, a parte che è un prodotto recente, quindi di nuova concezione, e poi si ha la possibilità appunto di gestirlo con un'app diversa che non sia la propria eventualmente. Quindi e l'ideale è che sia uno standard Matter, insomma, sulla scheda tecnica della lavatrice.
Quindi è scritto come, diciamo,
Matter.
Quindi anche sì, abbastanza facile.
Sì, sì.
Bene, bene. A questo punto io direi che vediamo se c'è qualche domanda dalla regia, qualche curiosità, perché comunque siamo stati molto bravi. Abbiamo saltato e ho trascurato un po' con la nostra regia, perché magari aveva pronto qualche bel brano musicale.
Ce lo facciamo mandare adesso, magari, un brano musicale mentre...
Sì, dai, prima dei saluti, dai, ecco. Facciamo così.
Va bene, e allora adesso, eccolo qua, è già pronto.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Le conclusioni di saluti, allora, Marino.
Tecnici. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Orizzonti Multimediali. Direi che il menù è stato estremamente ricco, e ricco soprattutto di spunti, sia per la conoscenza che per la vita quotidiana. Io a questo punto direi che ci diamo appuntamento a giugno, precisamente il 14 giugno, quindi andiamo un po' più in là, quindi avremo tempo per avere tante novità. Tra l'altro io vi porterò anche delle novità, perché il 24 maggio sarò presente di persona al convegno sull'accessibilità di Microsoft, per cui sicuramente ci saranno degli spunti, o vediamo un po' che cosa ci raccontano. È un convegno lavoro, per cui ci sarà anche uno scambio di idee, di opinioni, eccetera eccetera, e poi naturalmente porteremo anche l'esito dell'Accessibility Days e tutte le altre cose che nel frattempo arriveranno come novità tecnologiche.
Benissimo, Chiara, speriamo che da qui al 14 giugno, insomma, questo tempo ci faccia veramente sentire un po' più in primavera estate. Avevamo detto
settimane
fa, a maggio finalmente saremo in primavera, invece oggi perlomeno è veramente una giornataccia qui a Roma, ma sono
anche a Trieste,
infatti,
uguale.
Dappertutto. Perciò speriamo che finalmente si vada incontro all'estate il 14 di giugno, e allora avete un mese per lavorare, un mese abbondante per lavorare. Ci diamo appuntamento al 14, magari sarei anche a Roma.
Magari sì. Non dico di più per scaramanzia, perché poi non succede, no? Però io spero tanto di sì. Va bene?
Benissimo. Grazie mille, allora.
Grazie
ancora.
A tutti. Grazie agli ascoltatori, e amici, gli ospiti e i tecnici / Radio Web.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie.
Buona primavera.
Grazie. Altrettanto.